Geronimo. Lettere e libri con Letizia Bolzani.
Je suis un enfant trouvé, mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que, comme tous les autres enfants, j'avais une mère.
Certo, la famiglia, presente o assente e nelle sue varie forme, è un tema cruciale nella letteratura per ragazzi. Quello che abbiamo sentito era l'incipit di Senza famiglia, romanzo del 1878 di Hector Malot, poi celebrato in varie versioni filmiche e nella più nota versione in cartone animato della serie Rémy. Il romanzo, un vero e proprio feuilleton per giovani, presenta aspetti interessanti, così come è molto interessante il forse meno noto In famiglia, sempre di Malot e uscito nel 1893, dove la giovane protagonista Perrine, operaia in un'industria tessile, per certi versi precorre i tempi delle legislazioni sulla sicurezza dei lavoratori e dell'igiene industriale. Ma non abbiamo tempo di addentrarci nell'approfondimento su Malot perché dicevamo della famiglia, che è un tema cruciale nella letteratura per l'infanzia. A dire il vero, i classici si caratterizzano soprattutto per l'assenza dei genitori, solitamente defunti, e la loro sostituzione con figure di zii. La zia Polly di Tom Sawyer e la sua omonima di Pollyanna, ad esempio, lo zio Archibald del Giardino Segreto e la zia Em del Mago di Oz, fino agli zii Vernon e Petunia di Harry Potter. Non tutti gli zii dei classici sono orrendi come loro, ma quasi sempre la loro funzione è repressiva e il loro carattere è glaciale. I motivi dell'assenza dei genitori nei classici per l'infanzia sono strategici e sono fondamentalmente due. Uno, più narratologico, è legato al fatto che le storie sono più avvincenti e avventurose se il ragazzo protagonista è solo, senza familiari che lo proteggano. Non a caso, negli albi illustrati per i più piccoli, dove non sarebbe credibile rappresentare un bimbo in tenera età in giro da solo, si ricorre al protagonista cucciolo di animale, che può permettersi escursioni in autonomia a più largo raggio. Un altro motivo, più simbolico e profondo, è legato al percorso di crescita, al viaggio iniziatico che ogni storia rappresenta. E non c'è viaggio iniziatico senza separazione dalle figure affettive di riferimento, che magari non sono più presenti fisicamente, ma di certo lo sono nel cuore dei giovani protagonisti, e spesso con un ruolo di protezione, come ci ricorda il grande Albus Silente. Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c'è più. Harry Potter a parte, va detto però che la letteratura contemporanea per ragazzi si caratterizza per un ritorno della famiglia, delle figure genitoriali e di quelle dei nonni. Certo, si tratta di famiglie che rispecchiano la società contemporanea e che quindi si presentano in assetti molto diversi da quella che era la famiglia tradizionale. A volte allegramente presenti e affettive, ma molto spesso con genitori assenti, rappresentati come figure svagatamente adolescenziali. Dagli adulti repressivi dei romanzi ottocenteschi a quelli distratti di oggi. Niente di peggio per un ragazzo, come osservava più di un secolo fa quella saggia donna di Frances Hodgson Burnett, autrice del Piccolo Lord, della Piccola Principessa e del Giardino Segreto, che in quest'ultimo romanzo fa dire a un suo personaggio: «Le due cose peggiori che possano capitare a un ragazzo sono di non poter mai fare a modo suo e di poter far sempre a modo suo». Un bel romanzo in cui la famiglia, pur nella sua stravaganza, è davvero presente e piena d'amore è Nove braccia spalancate dell'autore nederlandese Benny Lindelauf. Tradotto in molte lingue e insignito di riconoscimenti prestigiosi sia in patria sia all'estero, dove è stato per esempio finalista al Deutscher Jugendliteraturpreis e dove è stato considerato uno dei 3 migliori libri del 2015 dall'Associazione delle Biblioteche Americane, esce ora in italiano per la casa editrice San Paolo. Il romanzo si svolge negli anni 30 del secolo scorso, con una storia nella storia che risale all'Ottocento, ed è ambientato nel Limburgo, la regione più meridionale dei Paesi Bassi, quella di Maastricht per intenderci, ma è in una cittadina molto più piccola di Maastricht che si svolgono le vicende della famiglia Bone. 7 figli, 4 maschi e 3 femmine, un papà sognatore, una nonna energica e vitale. hanno appena traslocato in quella che sarà la location centrale della storia, una vecchia e misteriosa casa di periferia. La vicenda è narrata dalla voce di Fing, la maggiore delle sorelle, e ci porta dentro la quotidianità di questa vita familiare. Una quotidianità che contiene umorismo, emozioni profonde e molti segreti. Abbiamo intervistato Benny Lindelauf, giunto in Italia per presentare il romanzo.
È una storia ispirata dalla vita della mia nonna e anche è un miscuglio delle storie della questa zona, della storia del popolo. Allo stesso tempo è difficile spiegare come ha iniziato questa storia, perché quando scrivi una storia non sai di tutte le cose che fai, scrivi e dopo può dire come funziona, però quando scrivi no.
Il suo romanzo ha un lungo flashback che dagli anni 30 ci porta all'Ottocento e poi c'è anche a volte una sospensione dell'asse temporale. Le interessa in modo particolare questo rapporto con il tempo?
A me piace anche quando leggo io alle storie che non sono cronologiche, perché hai più possibilità di fare tensione in una storia, e anche per me il tempo non è solamente cronologico. Spesso quando faccio una cosa mi ricordo un'altra cosa e sono alle due tempi allo stesso tempo.
Benny Lindelauf, Nove braccia spalancate, è un romanzo senz'altro vitale, anche leggero, umoristico per certi aspetti, ma è un romanzo in cui si parla anche tanto di morte, e non solo perché la casa in cui i protagonisti vanno ad abitare è situata vicino a un cimitero, ma anche perché le riflessioni esistenziali sulla morte che i bambini si fanno sono parecchie. Per esempio, quando vanno al cimitero e vedono l'iscrizione sulla lapide senza ancora la data di morte, come una sorta di tomba per il futuro, o quando troviamo una frase come «la vita può essere estremamente complicata, ma la morte a volte è molto semplice». Come mai ha scelto di parlare anche di questo nel suo romanzo?
È perché la morte è una parte della vita, è una parte che non posso dimenticare, e anche abbiamo un certo tempo, dobbiamo fare le cose in questo tempo e non sappiamo quanto tempo abbiamo, e questo senso del tempo è anche per bambini, però specialmente per le persone più anziane, hanno un rapporto, penso, più dolce con il tempo, perché sa, una volta deve smettere tutto. In questa storia, non so, la mia mamma è cresciuta in la casa dove ho scritto io. La casa era accanto al cimitero, e che mi commuove molto che lei mi ha detto: io sempre giocavo entro le lapide, per me era come qualcuno si dorme per un momento. Per lei è normale, è una estensione della vita. È interessante, no?
Il titolo del romanzo, Nove braccia spalancate, allude, lo possiamo dire perché si parla all'inizio del romanzo, alle braccia delle ragazze che misurano la lunghezza della casa. Oggi nella presentazione abbiamo visto che il suo romanzo è stato tradotto in tante lingue, in tedesco per esempio è Das Gegenteil von Sorgen, quindi il contrario di tribolare, come è stato tradotto in italiano. Ecco, un titolo completamente diverso da Nove braccia spalancate, l'accento è più sul contrario di tribolare, che è un'altra affermazione importante nel libro.
Però sono titoli molto positivi, braccia aperte e il contrario del tribolare. È un'idea dell'editore di cambiare il titolo, però penso che è un buon titolo anche, sì.
Il contrario di tribolare è una frase che il papà dice spesso, questo papà che cambia spesso lavoro, che non è attendibile, ma è molto simpatico, anche affettuoso, ma le ragazze accettano sia il comportamento, diciamo, del papà sia quello della nonna. I familiari sono tutti molto diversi, ci sono cuori di pietra e cuori di burro.
Sì.
La famiglia è ritratta con tanto amore, ma anche vengono presentati conflitti. C'è un capitolo molto duro in cui delle nipoti si ribella alla nonna.
Sì, sì, a me piace molto la nonna, perché lei è dura per un motivo molto forte per questa durezza è l'amore, e lei ha molto paura di perdere la famiglia perché il papà ha i lavori diversi, non hanno soldi, e lei sa solo un modo di tenere tutta la famiglia insieme e di essere duro quasi tutto il tempo, sì.
E questa ribellione di Fing, che senso ha? Nel senso, è una ribellione anche alla durezza, ma anche ai segreti, al non detto?
Sì, perché lei ha cresciuto in una famiglia che hanno molto segrete, e all'inizio delle storie lei ha accettato questo, che la nonna non dice tutto, però al finale ha fatto un development e non vuole che tutti i segreti stanno coperti, e anche penso che è una cosa dell'adolescenza, che tu non rispetta le regole che ti hanno dato, e tu vuoi trovare la tua realtà, la tua verità. Sì.
Sono molto importanti le storie, il raccontare storie, la narrazione.
Sì, è perché la mia nonna era una persona che può raccontare. Io, per esempio, a me piace che posso scrivere e pensare delle frasi. Lei, quando era in un caffè o quando stiamo insieme, è molto semplice di parlare, perché lei è cresciuta in un tempo che non aveva radio o televisione, e la gente si passa il tempo con parlare e raccontare e ricordare il passato, che è molto importante. Mi è piaciuto sempre quando lei ha parlato della sua infanzia o del suo passato, ho fatto gli orecchi molto aperto.
Un'altra cosa che colpisce di questo romanzo è l'uso dei soprannomi. I personaggi spesso non sono identificati con il loro vero nome. In alcuni addirittura il vero nome non lo conosceremo mai. No. Penso alla zingara Ninive, che è con questo soprannome che la chiama il suo amico amato. Sì. E poi addirittura quando vedrà il nome sulla lapide, noi lettori non lo sappiamo. Perché questa attenzione ai soprannomi? Anche Mulk è un soprannome, anche Turacciolo è un soprannome.
Sì, è perché penso che ti danno un nome formale. Quando nasce ti danno un nome formale, però nella vita succede le cose e tu, la vita ti dà un altro nome che penso che è molto più importante, perché è il nome che ti ha dato la vita.
Le donne sono molto importanti in questo romanzo, le ragazze, le figlie, più dei ragazzi, che hanno delle personalità meno caratterizzate, poi chiaramente la nonna, cioè sono tutte figure forti, pur nelle loro diversità, perché le tre sorelle sono diverse, ma sono molto forti.
Allora, è una cosa pratica, perché avevo 13 personaggi e non posso sviluppare tutto il personaggio, però anche penso che in questo tempo c'è una società patriarcale, però allo stesso tempo mi ricordo la mia nonna che ha detto che nella famiglia sono le regole delle donne, sono importanti che le donne regolino tutte le cose, quando gli uomini fanno un casino le donne
rimediano.
Sì, e questo mi piace moltissimo, anche perché sono anche ispirato delle storie, per esempio, come si chiama? È una storia di Marie-Louise Alcott.
Piccole donne.
Sì, e questo mi è piaciuto quando sono giovane moltissimo.
Un personaggio importante però è la casa, anche la casa è un personaggio.
Sì. La casa è il via, la Schlammamsara anche, e mi è piaciuto anche perché è vero, la casa ha una personalità e ha un segreto, allora devo scrivere come era una persona vero, sì.
Ci sarà un seguito? E lei ha già scritto un romanzo che è già tradotto all'estero?
Sì, si chiama The Hemel von Havish,
il cielo di Havish
è un nome, e si tratta degli anni durante la seconda
guerra mondiale.
Sì, mondiale, i personaggi sviluppano di più.
Abbiamo sentito Benny Lindelauf, autore di 9 braccia spalancate. Adesso vorrei rivolgermi alla sua traduttrice italiana, Anna Patrucco Becchi, che ha fatto un lavoro intenso perché l'autore ha inserito diverse espressioni in dialetto limburghese in parte mantenute, tradotte nel glossario in fondo al libro, così come anche nell'edizione originale si era fatto. Anna Patrucco Becchi, lei ha una vasta esperienza di traduttrice, ma con questo libro in particolare come si è rapportata?
Vabbè, è il mio romanzo preferito fra tutti quelli che ho tradotto. Ho sempre aspirato a tradurlo e a portarlo in Italia. Per un po' di tempo avevo paura che la presenza di queste parole fosse un ostacolo. E infatti quando poi ci siamo conosciuti, però parlando, è chiaro, la storia è talmente forte che non ha poi così grande importanza la presenza del dialetto o no. Qualcuno mi ha detto si potevano togliere anche tutte le parole in limburghese, però secondo noi, secondo me, l'editore Rosa Mediani e comunque Benny, snaturerebbe un po' il carattere di questo libro, perché è anche così particolare, perché ha questo carattere locale, no? di un posto che in Italia non si conosce particolarmente, però che ha una sua caratteristica. Se posso fare una piccola considerazione, mi è capitato di discutere con una studiosa americana e faceva notare che mentre un tempo ci sono dei classici che erano molto locali, se pensiamo per esempio a Nils Holgersson, era un libro di geografia della Svezia, no? Che descriveva delle regioni svedesi, quindi molto locali. Però questo libro è diventato un classico perché a quel tempo il libro ti permetteva di viaggiare, cioè attraverso il libro tu conoscevi. Adesso noto anche in molti editori una chiusura in seguito anche alla globalizzazione, per cui si ha paura di cose troppo locali ed è stato difficile proporlo proprio per questa sua caratteristica. Adesso si tende a pensare che i ragazzi vogliano sempre leggere cose che conoscono, perché sennò non hanno interesse alla cosa. E secondo me è molto sbagliato, perché che il libro permetta di viaggiare è vero adesso come lo era centinaia di anni fa.
Sicuramente è molto interessante proporre ai ragazzi delle realtà diverse, anche locali, che non siano sempre quella americana di riferimento, anche cinematografico. Questo poi mi sembra un romanzo che, al di là della collocazione locale, parli di sentimenti ed emozioni molto universali.
Ma secondo me la forza di questo libro è che, al di là del locale, ha una storia molto forte, con dei personaggi molto forti e delle immagini bellissime che rimangono nella mente.
Benny Lindelof, a proposito appunto delle emozioni che questo romanzo suscita, quali vorrebbe che trasparissero di più, che arrivassero di più ai suoi lettori?
È molto semplice, è amore. Sì, è amore per la famiglia, per altre persone, per tutto, per la vita anche. È semplice, sì.
Grazie. Abbiamo ascoltato Benny Lindelof e Anna Patrucco Becchi, rispettivamente autore e traduttrice di Nove braccia spalancate, edizioni San Paolo, da 12 anni. Un'altra storia di famiglia, ma rivolta a lettori più piccoli, è quella che ci racconta Anna Lavatelli in Il regalo di compleanno, edizioni EL, collana Le letture, serie blu. È una piccola storia contemporanea che tratta un tema, ahimè, molto contemporaneo, quello della crisi economica, della perdita del lavoro. E infatti Irene, protagonista e voce narrante di questo racconto, nonostante sia piccola, capisce che le cose non sono più come prima. Niente più vacanze al mare, ma solo gite in giornata. Niente serate in pizzeria, ma pizze surgelate cucinate a casa. I genitori cercano di essere allegri come prima, ma si vede che non si concedono più niente. E allora lei, per il compleanno della mamma, vuole farle un regalo speciale. Con amore e ingenuità, ma non senza risultato. Anna Lavatelli, al centro del suo romanzo c'è dunque la crisi economica.
È proprio così, è ambientato nel mondo di oggi ed è un po' il frutto di quello che si ascolta, tutti noi penso ascoltiamo quando si esce nei supermercati, per strada, quando si incontrano le persone. C'è un leitmotiv che corre in tutte queste conversazioni che hai, la crisi, hai il lavoro, hai i miei figli, ecco. E quindi penso che un bambino avvolto in questo mondo in cui anche a tavola e anche nei momenti felici c'è sempre la citazione, diciamo, il ricordo di quanto sia un pochettino più complicata la vita ora, era giusto che ci fosse e che un racconto lo potesse rispecchiare.
Questa bambina è una bambina che vive in una famiglia piena di amore, felice, ciononostante coglie molto bene la tristezza di alcuni momenti che non sono più proprio uguali a prima.
Esattamente, infatti la bambina lo dice anche più di una volta, non cambierebbe la sua famiglia con nessun'altra, si sente effettivamente riscaldata da tutto questo amore. Più che altro, siccome è una bambina molto sveglia, molto acuta, diciamo, forse l'unico rimprovero che si sente di fare ai suoi genitori è di voler mascherare questa situazione in qualche modo offendendo la sua intelligenza, no? Ma naturalmente non lo dice, perché è più forte il sentimento del bene che vuole loro, ed è, essendo una bambina molto appunto riflessiva, capisce anche che in qualche modo cercano di proteggerla dalla sofferenza, ma lei non vive questa sofferenza, lei sta bene e vorrebbe solo che i genitori riconoscessero la sua maturità e la sua capacità di affrontare insieme ai genitori questa situazione un pochettino più complicata, no?
E quindi si attiva, e nella storia vediamo di cosa è capace l'amore di un bambino, in un certo senso.
Esatto, è solo proprio un trasporto affettivo, proprio perché sta bene, proprio perché alla fine lei sente che non le manca nulla, proprio non le manca nulla. Ciò che invece sente è che c'è qualcosa che la mamma desidera e che non osa chiedere e dire. Naturalmente l'elaborazione è tutta infantile, quindi è l'immaginazione della bambina che si concentra su un tema, su un oggetto specifico, ed è questa sua elaborazione mentale è frutto proprio di un amore spropositato, perché ciò che la bambina pensa è un regalo, possiamo dirlo questo regalo qual è? Cosa dici? Possiamo nominarlo?
Sì, nominiamolo.
Ma sì, lo nominiamo, una collana. E quindi pensa a qualche cosa, lo virgoletto, diciamo con le parole, inutile, cioè qualche cosa di bello per la mamma, no? E quindi proprio un regalo che vada al di là dei bisogni, ma che sia una testimonianza di affetto, per regalarle quello che la mamma non osa comprare da sola, perché metti al primo posto la famiglia.
E questa storia, attraverso appunto la collana, poi non svegliamo altri elementi della trama,
certo,
però ci porta anche nel mondo comunque dei gioielli e delle storie legate a questi gioielli.
Sì, difatti la cosa più interessante, secondo me, lo so che un autore non dovrebbe mai dire che cosa c'è di più interessante nel suo libro, perché tocca ai lettori, però da parte mia, mentre scrivevo, quello che volevo non era che la bambina raggiungesse un obiettivo e basta. Volevo proprio che, come succede davvero nella vita, perché succede davvero nella vita, non sempre, ma succede, certi gesti così meravigliosi che sanno fare i bambini hanno una specie di potere, diciamo, magico, cioè toccano il cuore delle persone e creano delle situazioni, creano delle conseguenze bellissime che non sono state programmate.
Abbiamo ascoltato Anna Lavatelli, autrice de Il regalo di compleanno, illustrazioni di Elisa Paganelli, edizioni EL, collana Le letture, da 7 anni. E ne approfitto per segnalarvi l'intera collana Le letture di EL, che a 35 anni dalla loro comparsa sul mercato si ripresentano in veste nuova, quindi con formato e grafica rinnovati, contenuti e illustrazioni adeguati al gusto dei lettori contemporanei, ma con invariato il codice dei colori a seconda dell'età dei lettori: rosso, verde, blu, giallo e arancione. Con questo abbiamo per oggi concluso, siamo ai saluti. Da Letizia Bolzani un cordiale grazie per il vostro ascolto.